magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Trasmissione che va in onda oggi domenica 4 novembre dai microfoni di Radio Pagana e ci permette di riprendere un po' di notizie stampa, notizie che sono avvenute in questo ultimo periodo, diciamo così, in questa ultima settimana, e che noi commentiamo dal punto di vista del paganesimo politeista. Sono una serie di notizie e stampa molto diverse anche fra di loro, che però ci servono proprio per introdurre i nostri discorsi sul paganesimo. Vedere la società civile, la società nella quale viviamo, dal punto di vista pagano, è fondamentale per riuscire a farci un'idea su che cos'è la società, su come dovrebbe essere, su cosa vogliamo rimuovere, cosa vogliamo considerare importante della società civile e cosa della società civile invece intendiamo rimuovere, intendiamo censurare. Il punto di vista del paganesimo è un punto di vista importante come metodo di giudizio nella società e naturalmente è un punto di vista che si può discutere quanto si vuole, come si vuole, però è un punto di vista comunque importante della società in cui viviamo. E diamo subito il via alla nostra nutritissima rassegna stampa che oggi si protrarrà anche per un certo periodo di tempo, anche abbastanza lunga come trasmissione. La prima notizia da cui partiamo, tanto per allacciarci alle notizie precedenti, è dalla Repubblica del 28 ottobre 2007. Sospeso il parroco innamorato. Ora aspetto la scomunica. Padova, Don Sante Seguotti, l'ex parroco di Monterosso in provincia di Padova, al centro delle cronache per aver dichiarato di essere innamorato di una donna madre di un bimbo, è stato sospeso di vinis con provvedimento firmato dal vescovo di Padova Antonio Mattiazzo. Allora, cosa abbiamo noi da dire su questo episodio? Abbiamo ben poco da dire, se non il fatto che il cattolicesimo, i preti cattolici, sono responsabili di gravi danni psicologici, morali, etici nei confronti dei ragazzi, incidendone la struttura emotiva e usando i ragazzi proprio per destabilizzare le istituzioni. E il fatto stesso di essere in presenza di un parroco che bene o male si è innamorato di una donna, cioè una cosa più normale di questo mondo per un uomo, e assistere ad una reazione così violenta, diciamo così, da parte del vescovo Mattiazzo, vi ricordo che è un vescovo che vale la pena di disprezzare anche come persona per la sua attitudine a devastare la società civile, per la sua attività criminale nella città di Padova, in collaborazione con quella col sindaco di Padova, che stanno facendo dei danni enormi alla società civile, alla Costituzione, alle norme morali. Ebbene, vedere una reazione così violenta da parte del vescovo nei confronti di un prete che si è innamorato lascia estremamente perplessi, anche se si capisce il fatto che il prete innamorato non è più una bestia che il vescovo può controllare, sottomettere e usare per i propri pruriti. Naturalmente è questa una grande reazione, una reazione ben più violenta del vescovo rispetto a questo prete che non rispetto a tutti quei preti che stuprano bambini. Per cui ci serve anche per mettere a fuoco che cos'è la Chiesa Cattolica e che cos'è il suo modo di essere, il suo modo di agire nel controllare le persone. Passiamo a un altro fatto, sempre dalla Repubblica, domenica 28 ottobre 2007, ed è una notizia che ci viene dalla città di Taranto. Studenti contro il preside, sciopero per andare a messa. La preside dell'istituto nega la celebrazione della messa per l'inaugurazione dell'anno scolastico e gli studenti disertano per un giorno la scuola, organizzando la messa per proprio conto e partecipando in oltre 500. In pratica noi stiamo assistendo all'interno della scuola a tutta una serie di aggressioni criminali ad opera dei cattolici, utilizzando spesso i ragazzi e spesso norme che sono non solo farruginose, ma norme che sono inventate di sana pianta dai cattolici per i loro pruriti criminali. E usare i ragazzi per destabilizzare le istituzioni, per imporre all'interno delle istituzioni l'odio cristiano, è un atto di terrorismo e di eversione fatto dai cattolici, ed è un atto di eversione e di terrorismo che viene tollerato dallo Stato, che viene tollerato dalle istituzioni, perché le istituzioni tutto sommato sono compiacenti rispetto agli atti di terrorismo fatti dai cattolici. E il fatto stesso che questi ragazzi non siano stati puniti per il fatto di aver disertato le lezioni, per il fatto di aver innanzitutto, prima di tutto, tentato di imporre la loro religione cattolica all'interno della scuola, e dopo per aver fatto un atto, diciamo così, di insubordinazione rispetto alla scuola, la dice lunga sul fatto che le istituzioni sono più propense a tollerare atti di terrorismo contro la Costituzione che non atti di libertà degli uomini rispetto alla vita. E passiamo a un'altra notizia. Beati 498 martiri, la Spagna protesta, la Chiesa vuole riabilitare il franchismo. Anche questo è un altro discorso, cioè in pratica tutto ciò che danneggia la società civile e che può andare a gloria del cristianesimo, a gloria del Vaticano, tutto questo è santo. Cioè per il cristianesimo è santo tutto ciò che saccheggia e danneggia la società civile. Per il cristianesimo il male non è chi fa del male alla società civile, ma sono quelle persone che tentano di riaffermare se stessi, i propri diritti, le proprie convinzioni etiche e morali, e che non si mettono in ginocchio davanti al suo di assassino, non si trasformano in persone parte di un gregge da poter essere utilizzate per i propri pruriti. La Chiesa Cattolica fu l'anima del franchismo. La Chiesa Cattolica ha fatto il franchismo. La Chiesa Cattolica ha fatto il colpo di Stato in Spagna. La Chiesa Cattolica ha macellato migliaia e migliaia di persone come bestiame. La Chiesa Cattolica ha disarticolato i diritti delle persone, ha costruito odio, ha costruito terrore. Ebbene, l'odio e il terrore che la Chiesa Cattolica ha costruito in Spagna è santo. Perché l'odio e il terrore le persone devono subirlo, devono farlo proprio, devono accettarlo, devono prostrarsi davanti a quell'odio e a quel terrore, perché quell'odio e quel terrore fatto dalla Chiesa Cattolica è l'odio e il terrore che il Dio dei cristiani ha imposto alla società civile. E la società civile non ha nessun diritto di sindacare il Dio dei cristiani quando ammazza, stermina, uccide, sbatte la testa dei bambini contro le rocce, quando i preti cattolici per conto del Dio cristiani stuprano bambini. La società civile non ha nessun diritto di censurare la Chiesa Cattolica. Vi ricordo che il Papa è l'unico uomo a cui gli imperatori baciano i piedi, cioè la Chiesa Cattolica è padrona di tutto e di tutti, si ritiene padrone in diritto di macellare l'umanità. Finché questo diritto non gli verrà messo in discussione, finché la Chiesa Cattolica non sarà processata per questa pretesa e per tutti gli atti di terrorismo che ha commesso nel corso della storia al fine di imporre questa sua pretesa, la Chiesa Cattolica continuerà a devastare le società civili, a costruire odio e a costruire terrore, e spesso lo farà con l'aiuto di istituzioni che hanno più la complicità di avere voti ad opera della Chiesa Cattolica che non la consapevolezza del bene comune, della Costituzione dello Stato in cui sono, dei diritti dei cittadini e istituzioni che non avranno coscienza di essere le guardie, le guardiane dei diritti sociali, ma preferiranno appoggiare l'attività di terrorismo della Chiesa Cattolica. Per questo Chiesa Cattolica Ratzinger ha fatto beati 498 criminali, perché hanno fatto i criminali per volontà di Dio. E passiamo ancora a un'altra notizia. Passiamo alla scuola. Passiamo alla notizia dalla Repubblica, venerdì 26 ottobre 2007. Ed è una notizia che ci arriva da Trento. A scuola non ci sono i crocefissi, il preside ne compra 70. Trento, il capo dell'istituto. Far rispettare la legge è polemica. Ora, la Corte Costituzionale ha dichiarato che non esiste nessuna legge per la quale i crocefissi possono o debbono essere messi nelle scuole. La Corte Costituzionale ha dichiarato che qualora ci fosse stata una legge che prevedesse il messa i crocefissi nelle scuole, lei l'avrebbe abrogato. Ebbene, esistono criminali cristiani, perché solo dei criminali che impongono delle leggi al di fuori delle leggi, al di fuori del dettato costituzionale. Ebbene, questo signore, Mario Casna, che ha raccolto al volo la segnalazione di uno studente e sta per ordinare 70 crocifissi, uno per ogni locale dell'istituto, afferma in maniera criminale, delinquenziale e terrorista: devo rispettare una legge dello Stato. Non esiste legge dello Stato, esiste soltanto la volontà di questo criminale ed assassino di stuprare ragazzi costringendo in ginocchio davanti a un crocifisso, venendo meno al dettato costituzionale e costruendo atto di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. Questo delinquente assassino, facendosi forte di una sentenza del Consiglio di Stato, sta facendo atti di terrorismo nella società civile, imponendo un criminale attaccato ad una croce in sostituzione dei principi della Costituzione della Repubblica. Questo è terrorismo. E questa è una notizia dalla Repubblica del 26 ottobre 2007. Passiamo a un'altra notizia sempre dalla Repubblica del 31 ottobre 2007. E questa notizia ci arriva da Torino. Torino, un solo alunno a religione, per gli altri il supplente. Quando il professore entra, tutti escono. Chi fuori, chi al bar, qualcuno persino a testa bassa sui libri a ripassare. Tutti tranne uno, l'unica mosca bianca che ha scelto di seguire l'ora di religione. In una classe dell'Istituto Commerciale Arduino, zona elegante della precollina di Torino frequentata da oltre 400 ragazzi, il 20% stranieri, la lezione si è ridotta ad un dialogo di 60 minuti, un tu per tu, fra professore e allievo. Il docente tira fuori le sue schede. Oggi si parla di armonia fra mente, corpo e anima. L'allievo dice la sua, segue il dibattito. Se il caso fosse isolato sarebbe la solita eccezione. Ma il lunedì mattina il gruppo di ragazzi che non si avvalgono è così allargato, oltre 30 allievi fuori dall'aula per 3 ore su 5. Mentre in classe restano non più di 2, 3 o al massimo 4 ragazzi che il dirigente scolastico ha deciso di chiedere la nomina di un docente. Se ho troppi fuori e non riesco a coprire con gli insegnanti a disposizione, spiega Antonio Ingravalle, salvo aggiungere che non ritiene che i costi debbano ricadere sul fondo dell'istituto, ormai ridotti a pochi spiccioli. Ebbene, l'ora di religione in questa classe e in molte altre classi scolastiche comincia ad essere abbandonata dagli studenti, non solo per la sua inutilità, ma specialmente per non essere complici dell'attività di terrorismo sociale messa in atto dalla Chiesa Cattolica. Una complicità che le scuole purtroppo aiutano in tutti i modi possibili ed immaginabili. Passiamo a un'altra notizia ancora. Pedofilo in cura. Psichiatra lo denuncia. Palermo. Questa notizia dalla Repubblica del 31 ottobre 2007. Abusava di 4 nipotine e il medico ha deciso di rompere il segreto. Alla più piccola toglieva persino il pannolino. Le ha toccate, si è spogliato davanti a loro. Poi un giorno ha preso carta e penna e ha scritto una sorta di confessione al suo psichiatra, quasi chiedendo aiuto di aver usato violenza alle sue nipotine. 4 bambine dai 3 agli 8 anni. Era perfettamente cosciente, probabilmente anche turbato. Ma il medico che lo aveva in cura ha anche candidamente confessato di non riuscire proprio a dominare gli impulsi. Bene, questa persona, questo vecchio, questo anziano, che abusava delle 4 nipotine, indovinate chi lo ha costretto a veicolare la propria sessualità su una pulsione di possesso e di dominio, e lo ha portato a cercare persone deboli da impossessarsi e da dominare? Sempre la religione cattolica, sempre il cristianesimo, che di quest'uomo ha stuprato la possibilità di veicolare la propria sessualità. E nel stuprare quest'uomo ha stuprato anche le quattro nipoti, perché ha costretto quest'uomo a impossessarsi anche delle nipoti. Quando noi parliamo di educazione cristiana, quando noi parliamo di cristianesimo, non parliamo semplicemente di una dottrina scritta in nero su bianco, ma parliamo della capacità di quella dottrina di penetrare nella struttura pulsionale delle persone, nella struttura emotiva delle persone, e di storpiarne, di veicolare, di distruggere la loro capacità di vivere strategicamente la loro esistenza, costringendole a dei comportamenti che sono inumani, che sono dei delitti nella società civile e che vanno a distruggere le possibilità di altre persone di costruire loro stesse. Quando noi censuriamo i comportamenti del cristianesimo, non censuriamo soltanto la credenza in Dio, una fede, ma censuriamo tutta una serie di elementi che vengono a distruggere la capacità dell'uomo di affrontare la loro vita, che si trasformano in vera e propria manipolazione mentale dei soggetti, degli individui deboli, che vengono usati dai cristiani per i loro fini e per i loro scopi. Ebbene, passiamo, questa è una notizia del 31 ottobre 2007, passiamo a un'altra notizia, questa è del 2 novembre, sempre il giornale La Repubblica, chiedeva Tangenti, smascherato un frate, Ascoli, Tangenti per annullare un matrimonio presso il Tribunale Ecclesiastico di Fermo, a chiedere i soldi un giudice frate, denunciato con tanto di prova filmata, 2000 euro per accelerare una pratica, per portarla a buon fine, verso l'annullamento. Il religioso appartiene all'ordine dei missionari della fede, era stato in servizio anche nel vicariato di Roma e pare fosse già finito nei guai per una vicenda simile. Ora è stato allontanato dal servizio. In pratica, cosa è che gli interessa ai cristiani e ai cattolici? Attraverso l'imposizione della loro fede, attraverso l'imposizione dei loro dogmi, a un cristiano e a un cattolico interessa solo una cosa: dominare le persone. Se poi nel dominare, nel possedere le persone, il cristiano, il cattolico, si impossessa anche di soldi con cui continuare a dominare e a possedere le persone, per lui è assolutamente normale. Cioè la società civile, per un cristiano e un cattolico, è solo un oggetto da rapinare. Bisogna prima rapinare l'animo delle persone, la psiche delle persone, la capacità delle persone di affrontare in maniera appassionata, in maniera volitiva, in maniera impegnata la loro esistenza. E poi tutti quegli oggetti, tutto quel corollario che permette al prete di impossessarsi della vita delle persone, per cui soldi, terreni, case, banche, struttura economica. Ma tutto questo è un corollario, perché il nocciolo principale dell'odio cristiano è quello di impossessarsi della vita delle persone, dell'animo delle persone, della loro struttura emotiva, perché solo attraverso il possesso della struttura emotiva delle persone si può controllare quel mercato che consente di dominare ulteriormente le persone, come per quell'anziano di Palermo, dopo che si è stuprata la sua capacità di veicolare in maniera consapevole la sua sessualità, di fatto si è stuprato anche le bambine, cioè il controllo emotivo di quell'anziano ha portato al controllo emotivo delle bambine, le quali avranno la struttura emozionale stuprata, circoscritta, legata anch'essa ad una fede, ad una dipendenza da un Dio padrone, e a loro volta prepareranno i loro figli per essere posseduti dal Dio padrone. Spezzare questo cerchio è proprio di una società consapevole, è proprio di persone che affrontano consapevolmente e virilmente la loro vita. Se noi non spezziamo il cerchio dell'appropriazione di persone, se noi non spezziamo il modo con cui i cristiani dominano la struttura psichica delle persone, per cui anche il corollario di quello che è il possesso di beni, di mezzi, di denaro, di immobili, noi non riusciremo mai a liberare la società civile dalle costrizioni che i cristiani impongono su di essa. Passiamo a un'altra notizia ancora. E passiamo a una notizia che è legata sempre alla distruzione dell'uomo. alle tecniche che ha il cristianesimo di distruggere l'uomo. Vi ricordate Paolo di Tarso? Mi sembra che sia nella lettera ai Corinti, dovrei tirarla fuori e guardarla, che dice: vedete fratelli, come fra di noi non ci sono tanti sapienti o tanta persone di potere, no? Noi siamo dei perfetti ignoranti e Dio ha scelto gli ignoranti per colpire quelli che sanno, per colpire quelli che hanno orgoglio. Gli altri, dice Paolo di Tarso, che siamo dei miserabili ignoranti e colpiamo quelli che invece sanno, quelli che studiano, quelli che hanno sapere. Ebbene, questo discorso di Paolo di Tarso lo vediamo applicato in un episodio avvenuto ad Ischia. Dramma a Ischia, prendo dal Gazzettino del 2 novembre 2007. Il ragazzino era sparito di casa l'altro pomeriggio, la polizia lo ha ritrovato in un campo, qualche giorno verranno interrogati gli amici, i compagni, secchione, e lui si impicca a 14 anni. Lo studente era preso in giro per i suoi brillanti risultati, aveva la media del 9,5, la madre, la scuola dovrà rispondere. Cos'era successo? Scherzi e battute di isolamento, il mobbing fra i banchi. Dice il Gazzettino sullo stesso episodio: lo spoglio di voti va avanti, il voto di Diego, 14 anni, i segni della delusione sono sempre più evidenti, ci contava su quelle elezioni. Quando ha tentato questo ragazzo di diventare capoclasse, cioè di essere eletto come rappresentante in istituto, non ci è riuscito, cioè non ha avuto nessun voto. In compenso questo ragazzo non solo aveva degli ottimi voti a scuola e si impegnava moltissimo, ma era sottoposto anche da un'azione di mobbing durissima. Può cominciare tutto con una battuta, uno scherzo, il pretesto può essere occasionale, ma le conseguenze possono diventare infinite. Dalla presa in giro si arriva alla persecuzione, dallo scherno si passa ad una guerra sottile, a una violenza sommersa, a una situazione diffusa. Il gergo si chiama mobbing scolastico, è il tentativo da parte del gruppo di escludere o umiliare qualcuno percepito come capro espiatorio. Vittime possono essere i più bravi, quelli con problemi relazionali o chi per qualche motivo è diverso, magari perché balbetta oppure perché non indossa le scarpe giuste. Siamo i genitori di essere una ragazza di 11 anni e di E di 14 che frequentano la scuola media. Ci consideriamo fortunati rispetto ad altri genitori che hanno perso un figlio a causa del disagio subito in ambito scolastico. Infatti, quando abbiamo trovato per caso una lettera di E nella quale minacciava il suicidio per quello che stava subendo, abbiamo preferito farle cambiare subito scuola. Questa è solo una parte di una lunga lettera che si trova in uno dei tanti siti dove si confrontano esperienze di violenza a scuola, di mobbing in età evolutiva, perché il ragazzo di Ischia non era solo. E in effetti esiste da parte dei cattolici una vera e propria guerra che viene fatta a tutti coloro che hanno passioni, a tutti coloro che hanno desideri, a tutti coloro che si impegnano la loro vita per se stessi, perché gli piace farlo, non perché si sottomettono a qualcun altro o perché obbediscono a degli ordini. Chi fa le cose per se stessi, perché gli piace farle, perché ama ciò che dal suo cuore, ciò che dalla sua anima viene proiettato nella vita, i cattolici vedono questo come un terrore, come una paura, e devono attaccare quella persona. Quella persona è il diverso che va distrutto, il diverso che va sottomesso, il diverso che deve essere umiliato. Ed è proprio quella direttiva di Paolo di Tarso, che è un dogma del cattolicesimo, col quale viene attaccata la società civile. Questo ragazzo si è suicidato. Si è suicidato perché accusato di essere un secchione, ma più che altro accusato e marginato perché gli altri non erano in grado di rapportarsi con lui. La società civile non era in grado di usare questa persona che aveva queste passioni e diventava un oggetto da distruggere a qualunque costo. Ma l'uso della scuola, l'uso degli emarginati, la costruzione di emarginazione, la troviamo come una costante nel cristianesimo, in tutte le sue forme possibili e immaginabili, e la troviamo in tutte le parti del pianeta. Per esempio, qui ho una notizia, un solito trafiletto, no? Del Gazzettino del 1 novembre 2007, che dice: regina del talk show, abusi nella sua scuola, offre a Winfrey in lacrime. La regina dei talk show USA, Oprah Winfrey, ha chiesto scusa, lacrime agli occhi, ai genitori delle bambine, vittime di abusi fisici e psicologici nella scuola da lei fondata per ragazze nere e povere in Sudafrica. Vi ho deluso e sono molto, molto addolorata, ha detto la showwoman, nata povera e oggi miliardaria. Nel progetto ha impegnato 31 milioni di euro. Questa disgraziata per modo di dire, che ha fatto i soldi, ha detto: beh, faccio una scuola per ragazzine povere, per ragazzi poveri. E chi vi ha messo dentro? I soliti insegnanti cattolici, i soliti insegnanti cristiani, i soliti insegnanti fondamentalisti. E qual è stato il risultato di questi insegnanti fondamentalisti? Che si sono trovati bambini e bambine povere e ne hanno abusato, perché tanto i poveri, come dice Gesù di Nazareth, sono roba vostra, li avete sempre con voi e potete fargli del bene ogni volta che ne avete voglia. Ma se potete fargli del bene ogni volta che voi ne avete voglia, potete fargli qualunque cosa ogni volta che voi ne avete voglia, perché sono dei soggetti privi di diritti. Questo è il pazzo di Nazareth, quel criminale di Gesù, davanti al quale vengono costretti i bambini in ginocchio, nel più assoluto disprezzo del dettato costituzionale. E andiamo avanti con la rassegna stampa che questo periodo ci offre così abbondante, no? Abbiamo notizie, passiamo da una notizia a un'altra notizia diversa, perché la società in cui viviamo ci costringe di avere molti punti di vista e di considerare molte cose. Per esempio, prendiamo la notizia sulla marijuana, no? Da Repubblica del 1 novembre 2007. La Corte di Cassazione dice: sia la marijuana si arreda. La Cassazione: si può coltivarla purché la pianta sia ornamentale. E nel 1998 la Cassazione stabilisce che per una pianta di cannabis sul balcone non finisce in galera un'intera famiglia, ma soltanto il proprietario della pianta. Il 10 maggio scorso la Corte di Cassazione ha sdoganato la coltivazione domestica, dicendo che è uso personale, assolto un uomo con 5 piantine in giardino. Bene, oggi la Corte di Cassazione dice che anche se coltivata in casa, se le piantine di marijuana sono alte 2 metri, per la Cassazione è evidente la finalità dello spaccio, che rimane reato. E infine, la Cassazione: si può coltivare purché la pianta sia ornamentale. Marijuana per arredo è concesso. Si può coltivare una pianta ornamentale. La piccola piantagione domestica trova perdono in Cassazione. La sesta sezione penale ha confermato la soluzione di un uomo che vendeva, sistemate in vasetti e con tanto di lumini, piantine di canapa indiana prodotte in casa e coltivate nella vasca da bagno. La svolta nel solco della giurisprudenza è avvenuta in maggio, quando sempre la stessa penale, la sesta penale, ha stabilito che un vaso di cannabis sul balcone in giardino non è reato. È condotta penalmente irrilevante, che equivale a detenzione per uso personale. In quell'occasione la Suprema Corte, dopo una ricostruzione storica delle leggi sulla coltivazione di droga, a scopi ornamentali, in quanto il legislatore considera pericolosa per la salute ogni forma di diffusione della droga, la tesi è infondata, secondo gli ermellini, che sottolineano: la coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti che non si configuri come produzione in senso tecnico agrario, ovvero imprenditoriale, rimane nell'ambito della coltivazione domestica, dunque non costituisce reato. La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura Generale genovese, affermando che la decisione dei 2 gradi di merito non lascia dubbi all'accertamento e sulla valutazione del fatto, né sull'assenza della destinazione dell'uso di terzi. Cioè, i processi hanno dimostrato che Luciano M. quei vasetti di cannabis con lumino li vendeva davvero come piante ornamentali, non spacciava. Diversi giudizi sulla sentenza, Isabel Bertolini, eccetera, poi ne abbiamo varie cose. In pratica, cosa succede questo? Che troppo spesso, proprio in ambito cristiano e all'interno della mentalità cristiana, le leggi non sono viste come un modo per regolamentare la vita degli uomini, ma sono viste come un modo per vessare la vita degli uomini. Nel concetto cristiano, la legge serve per reprimere e per giustificare il delitto ad opera delle istituzioni. Cioè, il Dio padrone dei cristiani può macellare chiunque come vuole e non viene sottoposto a giudizio. Il povero disgraziato può superare la linea di demarcazione e deve essere ucciso. Cioè, abbiamo la legge che vessa, la legge che commette il delitto, la legge che giustifica il delitto ad opera del più forte sul più debole, ma censura le attività del più debole nel tentativo di avere giustizia. Questa è la legge del cristiano, cioè la libertà per il cristianesimo è la libertà di fare delitti senza essere sottoposti alla legge. La libertà della società civile invece è quella di poter vivere i propri diritti fino in fondo senza dover essere vessati. E sono due modi completamente diversi di intendere la legge. E fra questi due modi diversi di intendere la legge c'è la Corte di Cassazione che tenta in continuazione di legiferare, cioè di legiferare, di interpretare quella che è la norma all'interno dei casi che gli si presentano, e anche lei cerca di fare del suo meglio con le contraddizioni che è costretta a vivere. Ebbene, passiamo a un'altra notizia ancora. Una notizia che apparentemente è buffa, ma in realtà dovrebbe essere pensata attentamente. Vice sindaco ucciso dai macachi, Nuova Delhi, è tratta dal Gazzettino del 23 ottobre 2007. Il vice sindaco di Nuova Delhi, Brahijwa, del Partito Nazionalista Indù, è morto cadendo dal terrazzo della sua villa mentre tentava di difendersi da un attacco di macachi selvatici. Lascia moglie e un figlio. Bande di scimmie invadono disturbate templi ed edifici in India. Perché è una notizia un po' strana sulla quale vale la pena di meditare? Ma perché ultimamente, presi un po' dalla smania da laboratorio, qualcuno si è messo a fare il super gatto, il super topo, la super ape, il super insetto, e si è messo un po' a giocare come il Dio onnipotente con la struttura genetica delle persone e degli animali. Non c'è nulla di male in tutto ciò, però bisogna sempre sapere una cosa, che quando si ha a che fare con degli animali, non si ha a che fare con dei pagliacci, con delle cose mute. Si ha a che fare con delle intelligenze che elaborano se stesse. Se tu costruisci il super topo, non è che il super topo fa quello che tu gli dici. Il super topo tenta di esistere da super topo, di esercitare la sua intelligenza da super topo, di esercitare le sue prerogative, di esercitare le sue peculiarità. E questo vale anche per il super gatto. Questo vale anche per le scimmie. Questo vale anche per qualsiasi animale. Ogni essere animale è un essere intelligente che tenta di manifestare se stesso, di essere se stesso, di riaffermare se stesso nel mondo in cui vive. Se tu costruisci un virus nuovo che ti attacca il sistema nervoso, non è che quel virus va dove tu gli dici. Quel virus, se può, attacca il tuo sistema nervoso. Perché lui deve espandere se stesso, deve vivere. E la pulsione di vita, che non è altro la manifestazione di Eros, l'Eros primordiale, il fanete che emerge dall'uovo luminoso, è la prima tensione di esistenza. E se tu non hai rispetto rispetto a queste cose, e se tu non riesci a comprendere che ciò che tu fai non è altro che alimentare l'intelligenza, l'intelligenza si ritorce contro di te. Questo è importante, il discorso sui macachi, ed è un discorso riguardo al mondo. Non pensate mai che il mondo sia muto, che il mondo sia privo di intelligenza come amano fare i cristiani. Il mondo è fatto da intelligenze, da cause e da concause. È dato dall'emergere di un fenomeno da un insieme, e quel fenomeno che emerge va in un altro insieme e modifica l'altro insieme, perché l'insieme si adatta ogni volta che un fenomeno si modifica nell'insieme. Per cui non pensate mai che le cose siano statiche. Le cose non sono create ad immagine di un Dio pazzo, cretino e deficiente. Le cose divengono per adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Dove le variabili oggettive rappresentano un insieme, al di là che venga percepito completamente o parzialmente dal soggetto, e il soggetto mette in atto i suoi adattamenti. Ma i suoi adattamenti non sono una cosa muta che appartengono al singolo soggetto, ma sono vere e proprie variabili che intervengono nell'insieme in cui il soggetto si adatta. Per cui i processi di adattamento del soggetto, di fatto, sono dei fenomeni che modificano l'intero insieme all'interno del quale il soggetto si adatta. E l'insieme è fatto da singoli soggetti che a loro volta si adattano alle modificazioni che quel soggetto ha immesso attraverso i suoi adattamenti. Ma ogni singolo adattamento di ogni singolo soggetto sono altrettanti fenomeni che intervengono nell'insieme e lo portano a modificarsi. Pertanto non pensate mai a una struttura di dominio, una struttura statica, ma pensate piuttosto a una struttura dinamica dove il venire in essere continuamente di intelligenze, trasformazioni, è continuo, è sistematico. Passiamo a una notizia invece adesso completamente diversa dal precedente. È una notizia del 28 ottobre 2007, tratta dal Gazzettino. Bestie di Satana, il capo si pente e ritrova la fede. La mia vita è cambiata radicalmente. Già quando ero in carcere di Vercelli ho cominciato a frequentare il cappellano, mi ha aiutato molto, mi ha fatto capire che si può sempre ricominciare. A sorpresa, Andrea Volpe annuncia il suo pentimento ed il riavvicinamento alla fede dopo aver subito la condanna a 20 anni di reclusione nell'ambito del processo relativo alle bestie di Satana, di cui era il leader. È tremendo sapere di aver ucciso delle persone, un gelo che ti infila dentro e non ti abbandona mai, ma è ancora più terribile pensare di averlo fatto senza ragione. Fabio e Chiara li conoscevo appena, dice, ma li avevo presenti. Me li avevano presentati 3 mesi prima e ci avevamo visti soltanto nel weekend. È folle, completamente folle. Allora, siccome non esiste la conversione, esiste semplicemente il presa d'atto di una certa situazione, questo personaggio è sempre stato un cristiano e ha sempre avuto l'atteggiamento con l'altro dal cristiano. L'altro, per questo personaggio, per questo Andrea Volpe, non è altro che un oggetto da possedere e da usare. Come lo fa Ratzinger, così lo ha fatto Andrea Volpe. L'unica differenza è che Ratzinger non è stato inquisito, non è finito in galera. Andrea Volpe invece è finito in galera. Per cui trova conveniente adesso affermare di essersi convertito, quando invece i suoi delitti come bestia di Satana sono delitti cristiani all'interno di un disegno criminoso del cristianesimo che attraverso la manipolazione della struttura emotiva delle persone le induce a identificarsi col Dio padrone e a trasformare il mondo che gli sta attorno in oggetti di possesso. Non riconosce nel mondo le persone, non riconosce le passioni delle persone, non riconosce l'intelligenza delle persone, esattamente come bestie le macella. Campi di sterminio, soluzione finale. Andrea Volpe, Ratzinger, è la stessa cosa, è lo stesso meccanismo che si ripete in maniera diversa. Qui abbiamo anche una notizia storica. Beh, a scoprirlo un gruppo di ricercatori analizzando il reperto ritrovato sui Monti Lessini. E così si scopre che l'uomo di Neanderthal aveva i capelli rossi e la pelle chiara. Non so quanto sia grande la scoperta, ma che l'uomo di Neanderthal fosse un uomo e che avesse una struttura da uomo, che avesse intelligenza da uomo, che agisse per costruire se stesso in quanto uomo, non c'erano dubbi. Che adesso si scopra anche delle certe affinità strutturali o morfologiche con gli uomini di oggi, beh, mi sembra abbastanza normale, insomma c'è una cosa che ci si aspettava abbastanza facilmente. Oh, qui abbiamo invece un'altra notizia ancora, una notizia che ha avuto degli strascichi oggi. Sarkozy, il presidente francese, è partito per il Chad per andare a discutere sulla situazione che ha provocato questa notizia. Chad, gli europei volevano rapire i bambini, accuse più gravi per francesi e spagnoli, Madrid si ribella e il caso sfiora Kouchner. 103 bambini africani sul punto di partire per la Francia, un'organizzazione umanitaria con intenzioni poco chiare, 9 francesi e 7 spagnoli incriminati in Chad con l'accusa di aver voluto sequestrare i ragazzini, un braccio di ferro con sullo sfondo la crisi del Darfur e il dispiegamento delle truppe europee lungo il confine sudanese, un vero giallo politico-diplomatico ha messo in seria difficoltà il Quel d'Orsay, il ministro degli esteri Bertrand Kouchner, e consente al regime di Ndjamena di far pressioni sulla Francia, mentre Libération accusa l'ambasciata francese in Chad perfettamente a conoscenza dell'operazione. Praticamente cosa che sta succedendo in giro per il mondo? Sta succedendo che i bambini sono oggetti di possesso, i cattolici sono riusciti a spacciare l'idea che le persone siano oggetti da comprare, da vendere, da commerciare, da usare per i propri scopi. E purtroppo queste cose vengono messe in atto da personaggi senza scrupoli. Personaggi senza scrupoli che possono essere quelli che vendono i passaggi ai disperati con le carrette del mare che poi vanno a sbattere sulla Sicilia, o quelli che commerciano i bambini, comprano e vendono bambini e per farli adottare in Europa. Si tratta sempre di commercio di schiavi, si tratta sempre di depersonalizzazione delle persone, comunque si giustifichi ciò. Praticamente alle persone viene distrutta la situazione, la società in cui vivono, vengono trasformati in esseri miserevoli, persone in miseria. Come persone in miseria le si costringono a non rivendicare dei diritti, le si trasformano in bestie e dopo si può far commercio. E questa è la situazione grave. Quando noi come pagani politeisti diciamo che trasformare le persone in oggetti di possesso è il peggior delitto che si possa commettere, non lo diciamo perché quel delitto inizia e finisce con la trasformazione delle persone in oggetti di possesso, ma perché il delitto per trasformare le persone in oggetti di possesso è un delitto finale di un processo, di una serie di delitti che vengono commessi e che vengono fatti ai fini di strutturare, di distruggere una società civile. Solo allora le persone vengono trasformate in oggetto di possesso. Finché una società civile ha una consapevolezza di avere delle leggi, di avere una cultura, di avere delle tradizioni, quelle persone non vengono trasformate in oggetto di possesso, ma è solo quando si distrugge quella società civile, attraverso i massacri, attraverso il genocidio, attraverso la distruzione delle case, come fa Israele distruggendo sistematicamente le case dei palestinesi, quando si distrugge la struttura economica, il tessuto sociale e la cultura di quel paese, allora le persone possono essere trasformate in oggetti di possesso. E purtroppo questo è avvenuto in Africa in maniera sistematica, in maniera criminale, in maniera violentissima. E purtroppo continua ad avvenire in continuazione. Bene, passiamo allora a un'altra notizia, una notizia leggermente diversa da quelle che abbiamo dato fino adesso. A un certo punto il giornale La Repubblica ha pubblicato una serie di inchieste sul denaro che viene elargito alla Chiesa Cattolica. Si scopre attraverso queste inchieste che il denaro elargito alla Chiesa Cattolica è talmente tanto da far piangere le casse dello Stato. Ebbene, davanti a questa inchiesta giornalistica, il cardinale segretario della Santa Sede, Tarcisio Bertone, si permette, in maniera criminale vigliacca, di dire ai giornalisti: finiamola, smettete di fare i conti su quanti soldi noi abbiamo, smettete di fare i conti su quanti soldi sottraiamo alla società civile italiana, smettete di fare i conti su quanto noi vogliamo immiserire la società civile italiana. Ebbene, a questa reazione criminale di Bertone risponde Ezio Mauro dalle pagine della Repubblica. Il 25/10/2007 dice Ezio Mauro: finiamola con questo invito, che ricorda un ordine del cardinale segretario di Stato della Santa Sede, Tarciso Bertone, ha preso ieri pubblicamente posizione contro l'inchiesta di Repubblica sul costo della Chiesa per i contribuenti italiani firmata da Curzio Maltese. Finiamola con questa storia del finanziamento alla Chiesa, ha detto testualmente il cardinale Bertone, a favore della società. L'apertura della fede in Dio porta solo frutti a favore della società. No, porta miseria, porta disperazione, ladrocinio, saccheggio. Per poi aggiungere, c'è un quotidiano che ogni settimana deve tirar fuori iniziative di questo genere. L'ora di religione è sacrosanta. No, è un atto criminale l'ora di religione. Non ci intendiamo di santità, dunque non rispondiamo su questo punto, ma non possiamo non notare come il tono usato da Sua Eminenza, dice Ezio Mauro, sia perentorio e inusuale in qualsiasi democrazia, più adatto a un sillabo. L'attacco vaticano riguarda un'inchiesta giornalistica che analizza i costi a carico dei cittadini italiani per la Chiesa Cattolica, delle esenzioni fiscali dell'8 per mille al finanziamento delle scuole private, all'ora di religione. Altre punte seguiranno finché il piano di lavoro non sia compiuto. Finiamola, perché chi lo decide, in nome di quali potestà? Forse la Santa Sede ritiene di poter bloccare il libero lavoro di un giornale a suo piacimento? Pensa di poter decidere se un'inchiesta deve essere pubblicata ogni settimana o con una diversa scadenza? È convinta che basti chiedere la chiusura anticipata di un'indagine giornalistica per evitare che si discuta di questa storia? Infine, e soprattutto, non esiste più l'imprimatur, dunque persino in Italia, se un giornale crede di tirar fuori iniziative di questo genere, può farlo, salvo incorrere in errori che saremo ben lieti di correggere, se riceveremo richieste di rettifiche che non sono arrivate, perché nessun punto sostanziale del lavoro d'inchiesta è stato confutato. La confutazione, a quanto pare, anche se è incredibile dirlo, riguarda la legittimità stessa di affrontare questi temi, come se esistesse, lo abbiamo già detto, un'inedita servitù giornalistica dell'Italia verso la Santa Sede, non prevista per le altre istituzioni italiane e stranieri, ma tipica soltanto di paesi non democratici. In più, Sua Eminenza è il capo del governo di uno Stato straniero, che chiede di finirla con il libero lavoro di indagine, naturalmente opinabile ma libero, di un giornalista italiano. Dovrebbe sapere che in Occidente non usa mai. Stupisce questa reazione quando si parla non dei fondamenti della fede, ma di soldi. E tuttavia, se la Chiesa, come giusto, vuole far parte a pieno diritto del discorso pubblico di una società democratica e trasparente, non può poi sottrarsi in nome di qualche sacra riserva agli obblighi che quel discorso pubblico comporta, per tutti i soggetti, anche quelli votati al bene comune. Anche questo è un aspetto della sfida perenne e contemporanea fra democrazia e religione. In realtà, la risposta di Ezio Mauro lascia molto perplessi. Cioè, davanti a un attacco criminale della Chiesa Cattolica, il cui fine è quello di imbavagliare la stampa, Ezio Mauro chiede semplicemente rispetto e non chiede che venga imbavagliata la Chiesa Cattolica nella sua attività di terrorismo. Perché se Ezio Mauro ha la prima pagina della Repubblica con cui difendersi, le piccole persone nella periferia, nelle scuole, nei quartieri, vengono vessate, torturate, massacrate dalla Chiesa Cattolica nel modo più infame e più vigliacco. E ci sono poliziotti, ci sono magistrati che si mettono in ginocchio davanti alla Chiesa Cattolica anziché essere ossequiosi davanti alle istituzioni. Poliziotti che vessano, torturano in nome della Chiesa Cattolica anziché essere ossequiosi davanti alle istituzioni. Per cui trovo squallido che Ezio Mauro si fermi a quel punto e non faccia valere invece la sua posizione sociale per salvaguardare i diritti della società civile nel suo insieme. I disgustosi attacchi di Bagnasco alla società civile è di una violenza e di una criminalità assoluta. Davanti a un omicidio come quello di Aldo Moro, gli attacchi di Bagnasco alla società civile sono mille volte più gravi atti di terrorismo mille volte maggiori che non vengono censurati dalle autorità civili per assoluta vigliaccheria e spesso per complicità in atti di terrorismo nei confronti della Costituzione. E se qualcuno ha qualcosa da dire, che me lo venga a dire a me. Naturalmente, sempre nel discorso generale che abbiamo fatto della violenza del nonno rispetto alle tre nipotine, alle quattro nipotine, denunciata dal psichiatra a Palermo, resta anche l'orrore della bimba violentata dallo zio a Crispiano, vicino a Napoli, dove non si rendeva nemmeno conto del male che faceva. Era talmente pieno, questo personaggio semianalfabeta, era talmente pieno del suo delirio di onnipotenza, analfabeta culturale, però pieno del delirio di onnipotenza che gli aveva insegnato il catechismo cattolico, da non pensare nemmeno di tutto il male che stava facendo, da pensare alla nipotina semplicemente come un oggetto da usare, una bestia. Ed è effettivamente uno dei delitti più grossi commessi dal cattolicesimo, dal cristianesimo, davanti al quale la società civile si mette in ginocchio. Cioè, anziché censurare Ratzinger, la sua attività di terrorismo, preferisce accettarla. E quando poi ci leggiamo, parlo sempre dal Gazzettino del 23 ottobre 2007, un riquadro con dice: il mostro è quasi sempre dentro le mura. Il mostro che abusa dei bambini si trova fra le mura domestiche. 9 violenze sessuali su 10 sui più piccoli hanno infatti autori, padri, zii, cugini, nonni o comunque conoscenti stretti e legati alla famiglia. Il dato, così crudo nella sua drammaticità, evidenzia la profonda contraddizione di un fenomeno che registra nella cerca familiare i maggiori rischi. Ed è esattamente il frutto dell'educazione cristiana, cioè il disprezzo che il cristianesimo impone alle persone rispetto all'altro. Il padre, la madre, i zii, i nonni non hanno la consapevolezza di avere delle responsabilità nei confronti del bambino. Il Dio dei cristiani non ha delle responsabilità nei confronti delle persone. Ratzinger non ha delle responsabilità nei confronti delle persone. Sono tutti al di fuori della legge, al di là della legge. Sono le persone che devono mettersi in ginocchio, sono le persone che devono obbedire alle loro pulsioni, sono le persone che devono accettare che il Dio dei cristiani massacra e pratica il genocidio nei confronti delle persone. E questo sistema, quando questo sistema viene interiorizzato dalle persone, l'altro è muto, non ha dolore, non ha passioni, non ha amori, non ha progetti, ma è una bestia, e come bestia deve essere sottomessa, come bestia deve essere obbediente, come bestia deve accettare le pulsioni del più forte. Ed è in questa dinamica imposta dal cristianesimo che avviene la distruzione della società civile. Ed è sempre così. Infatti, dice sempre questa inchiesta, è un'epidemia, sostiene Maria Rita Parsi, presidente della Fondazione Movimento Bambino, che sollecita l'istituzione a livello governativo una task force che coordini gli interventi contro gli abusi dell'infanzia. Secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno, nel 2005 il 77% delle persone denunciate per violenza sessuale sui minori sono conosciute dall'abusato. Di queste il 90% sono da ricondurre a familiari o a persone legate all'ambiente familiare. Ma allora che cazzo serve costruire una task force contro gli abusi se non viene costruita la coscienza della famiglia? Se non si mette a tacere il cristianesimo che impone l'abusivismo? Perché Ratzinger è responsabile dell'abusivismo, è Bagnasco che abusa dei bambini. Se non si riesce a capire come l'abuso di minori avvenga per volontà della struttura educazionale, perché le persone vengono sottratte dall'essere dei soggetti di diritto, che senso ha usare la galera? Perché si trova tra i deficienti, perché si trova lo zio scemo. Ma quant'è la quantità delle persone abusate a livello nazionale? Quante? E se non si cambiano quelli che sono i rapporti di forza all'interno della società civile, non si modifica la situazione. Ratzinger continuerà a stuprare bambini, il dio di Ratzinger continuerà a stuprare bambini, quel ludo criminale di Gesù continuerà a stuprare bambini, e le società civili diranno sì, buona, perché a Casini vuole i voti per essere eletto, perché Massimo Fini vuole i voti per essere eletto, e per avere i voti è disposto a stuprare bambini, perché Berlusconi è disposto a stuprare bambini pur di avere i voti del Vaticano, perché Prodi è disposto a stuprare bambini pur di avere i voti del Vaticano. E così chi paga è la società civile, un colpo di Stato che avviene, e quando la società civile si ribella alle vessazioni di Prodi, di Berlusconi, di Casini, di Fini, ecco cattivi, ecco i terroristi, ma i terroristi sono Fini, sono Casini, sono Berlusconi, sono Prodi, che attentano al dettato costituzionale, che sputano sulla Costituzione della Repubblica per devastare le istituzioni, per costruire odio. E se non si ferma Ratzinger, se non si fermano i cattolici, la loro attività criminale, non si cambiano quelli che sono i rapporti nella società in cui viviamo. Cosa serve? Quando dalla Repubblica leggiamo cocaina, boom di operazioni al naso, la denuncia dei CERT, tra i consumatori sempre più giovani e donne. Ormai siamo arrivati a un uso sistematico di cocaina. Cocaina viene usata anche dall'operaio per salire sulle impalcature, per fare 10-12 ore di lavoro durante un giorno, per portare a casa, per pagarci il mutuo, per pagare le spese di casa. Siamo arrivati a dei consumi che sono sempre più spaventosi. Ma è questa la società in cui andiamo avanti. Cambiamo argomento, va. E passiamo ancora, riprendiamoci l'argomento degli animali, quello delle scimmie che abbiamo parlato prima. È morto nel Nevada l'animale al quale fu insegnata una forma di linguaggio. La Repubblica, venerdì 2 novembre 2007. Washoe, lo scimpanzé che parlava gesti. Oggi il sito web a lei dedicato la saluta così. Addio cara amica. E specifica, Washoe è morta la sera del 30 ottobre circondata dalla sua famiglia e dagli amici più cari. Tra questi ultimi ci sono scienziati e colleghi animali. Perché Washoe, scomparsa a 42 anni nel Nevada, era una femmina di scimpanzé, nonché il primo esemplare della sua specie a imparare il linguaggio umano dei segni. La sua storia inizia nel 1965, quando nasce in un luogo non specificato dell'Africa orientale. L'anno dopo è adottata da una coppia di intraprendenti ricercatori americani, Harlan Gardner e sua moglie Beatrix. I Gardner hanno uno scopo preciso, insegnare agli scimpanzé un linguaggio umano. Il progetto Washoe inizia così nel centro di ricerca dell'Università di Reno. Roger Futz, che faceva parte di quella storica equipe, ha raccontato: il nostro compito era di rendere la vita di Washoe quanto più stimolante possibile dal punto di vista linguistico. Comunicavamo con lei in ogni momento della giornata, investivamo nuovi giochi e le sottoponevamo album composti dalle sue foto preferite. Il risultato? Washoe impara 250 segni e gli amici scimpanzé che hanno seguito le sue orme oggi la piangono. Beh, cosa ci dice tutto questo? Che gli scimpanzé hanno imparato il linguaggio degli uomini e gli uomini non hanno imparato il linguaggio dei scimpanzé. Non so chi sia più intelligente fra i due. Mi sembra che l'intelligenza sia anche superare quello che sono i limiti della nostra specie per arrivare nelle altre specie. Bene. Continuiamo ancora con un altro e diverso discorso. Il Papa Boy che ha incastrato il Monsignore. Sul web ha fatto il nome del prete ripreso in TV in un incontro gay. Gianluca Barile rappresenta un movimento che sta cambiando l'informazione cattolica nello spirito dei grandi raduni promossi da Ratzinger. Roma, quando Gianluca Barile, 31enne, direttore del giornale online Petrus, incontrò Benedetto XVI e baciandogli la mano gli annunciò di aver dedicato un sito intero, Papa Ratzinger esclamò: ah, la rete, quale miglior dono per me, successore di Pietro Pescatore. Questo personaggio è quello che ha, uno di quelli che hanno scoperto che alcuni preti sono gay. Il problema grosso è solo questo, cioè indubbiamente una fetta di preti, di sacerdoti sono gay, ma finché sono gay e praticano la loro sessualità all'interno della norma, all'interno delle regole civili, per quel che mi riguarda sono affatti loro. L'unica roba che potrebbe far torcere il naso è quella menzogna che esiste fra il dichiarare la propria astinenza o imporre agli altri la propria astinenza e dall'altra parte invece violare di sottobanco questa astinenza per soddisfare le proprie predilezioni gay. Ma al di là di questo, che è una questione limitata e circoscritta al cattolicesimo, non esistono altre cose da censurare. Il problema è che ciò che non viene scoperto invece, o che viene scoperto sempre molto tardi, sempre in condizioni drammatiche, è lo stupro di minori messo in opera dai preti cattolici. Perché è facile che uno si spacci per gay e cerca di agganciare il prete gay che magari ha delle necessità. Può essere facile, può essere fattibile, ma riuscire a smascherare il prete che stupra bambini è un po' più difficile. E spesso sono i bambini che lo denunciano una volta adulto, quando spesso il prete si è parato il culo rispetto a loro. Bene, andiamo avanti ancora con un'altra notizia. È uscito un altro libro dell'autrice dalla parte delle bambine, di Loredana Lipperini, ancora dalla parte delle bambine, edizione Feltrinelli. E dice: più di 30 anni fa, nel corso delle mie silenziose sedute di osservazione dei nidi per scrivere dalla parte delle bambine, mi è capitato di assistere a una scenetta che mi ha spalancato scenari stupefacenti. Due bambine e due bambine di poco più di 2 anni si erano infilati in una casetta di legno e, attribuendosi la qualifica di mamma e papà e figli, giocavano alla famiglia e cucinavano un finto pranzo. D'un tratto i due maschietti avevano abbandonato le bambine e le loro faccende domestiche, erano usciti dalla casetta e si erano buttati a correre in tondo a cavalcioni in una scopa. Due cavalieri lanciati al galoppo nell'avventura, consapevoli però del loro diritto di tornare a casa, ripassati davanti alla porta della casetta. Uno dei due aveva gridato alle bambine: chiamateci quando è pronto. Questa società dei ruoli, una società che impone alle persone ruoli precisi, è sempre rimasta una costante. Anche se noi abbiamo assistito a una rivoluzione sessuale alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, in realtà i ruoli si sono modificati nell'apparenza. Cioè si sono sì modificati nel senso che alcuni spazi per le donne si sono ampliati, ma altri spazi si sono chiusi. Cioè noi abbiamo visto la nascita delle veline, abbiamo visto la nascita delle rappresentazioni sceniche, abbiamo visto l'apparenza della televisione che ha finito per diventare un tutto. Cioè non è che la ragazza sia bella e si interessa anche di cultura, no, ha finito soltanto per fare la velina o per aspirare a ruoli di velina. Così ha finito per frequentare la discoteca, ma solo la discoteca. Ha finito per farsi di coca, ma solo di coca. Ha finito per cercare di piazzarsi, ma solo di piazzarsi. Cioè in pratica i ruoli si sono modificati nell'apparenza, però nella sostanza si sono riaffermati con modalità diverse. Ed è esattamente il libro della Elena Giovanni Bellotti, che ha fatto un nuovo libro, Bimbe e Fornelli, maschilisti a 2 anni. Purtroppo stiamo riprendendo, cioè si sta ridefinendo quelli che sono i ruoli sociali e guarda caso si stanno riaffermando ancora una volta proprio in funzione della distruzione della società civile. Quando ci si chiede, per esempio, perché in Italia ci sono così pochi politici e donna, e come mai i politici donna non fanno altro che ripercorrere i modelli già prefissati, e la risposta sta proprio nella struttura educativa, nella struttura educazionale che ripropone il ruolo a tutto spiano ed è anche violenta nel riproporre il ruolo, cioè nel senso che fa effettivamente delle violenze ai bambini in maniera feroce, ed è un fenomeno a cui stiamo assistendo in questo momento. E per finire la nostra carrellata stampa di questi ultimi giorni, di queste ultime notizie, andiamo a parlare di Halloween. I cattolici hanno sferrato un attacco violentissimo alla festa di Halloween. Il GRIS attacca una festa caparbiamente laicista. Contro le zucche vuote a Pistoia i monaci scenderanno in piazza. Oggi, come ogni anno, si ripeterà l'assurda festa di Halloween, ma l'assurdo consiste nel fatto che i cattolici diano il permesso nelle parrocchie, nelle scuole o nelle case di festeggiare. E l'amara riflessione di Barbara Casale Sciarra del GRIS, il gruppo cattolico di ricerca e formazione religiosa. Vi ricordo che il GRIS è un'organizzazione di terrorismo sociale, è un'organizzazione terroristica che pratica il terrorismo spacciandosi per studio delle sette, cioè offende le persone, offende la società civile per aggredire la società civile, cioè è un'organizzazione che pratica il terrorismo e l'attentato alla Costituzione della Repubblica in funzione della riaffermazione del dominio del criminale di Nazareth, del macellaio di Sodoma e Gomorra, e in funzione dei progetti di destabilizzazione istituzionale di Ratzinger. Questo tanto per dire che cos'è il GRIS, riconosciuta dalla CEI, che con la CEI collabora. Infatti il GRIS è un'emanazione terroristica, un braccio militare della CEI, questo non dimentichiamoci. Il GRIS denuncia la diffusione delle feste della zucca e ne analizza cause e implicazioni. A Pistoia, intanto, i monaci della Fraternità Apostolica di Gerusalemme passano alla difesa attiva anti-zucca e organizzano per stasera una missione in strada alternativa a Dolcetto o Scherzetto. Ci sarà una veglia di preghiera nel centro storico e chi vorrà potrà confessarsi, anche semplicemente trovare qualcuno disposto ad ascoltare. Nella nota del GRIS si intitolava Halloween e le zucche vuote. Antonio Fasol argomenta che la festa importata dal mondo anglosassone è sinonimo del risveglio di una cultura caparbiamente laicista. Fasol muove dalle considerazioni che nell'attuale risvegliarsi in Europa di una cultura che rifiuta, forzando persino la storia, di riconoscere le sue vere radici cristiane. Vi ricordo che il cristianesimo è terrore, morte, genocidio. L'unica novità portata dal cristianesimo nella storia sono i campi di sterminio e le guerre per religione, non ha portato altro. Però ci si divertono i cristiani, riaffermano il diritto al genocidio, riaffermano il diritto al massacro, al terrorismo, senza essere puniti, senza essere sottoposti alla legge. E questo Fasol non fa altro che la stessa identica cosa. Non meraviglia, dice, il fatto che una festa di arcane origini paganeggianti, mirabilmente trasformata in occasione consumistica e di vago sapore carnevalesco, abbia ormai sopraffatto l'originale festa cristiana. Non esiste nessuna originale festa cristiana, perché vi ricordo che Halloween era una festa Samhain, era una festa pagana antica che venne stuprata dai cristiani, offesa dai cristiani, massacrata dai cristiani, mentre i cristiani massacravano e ammazzavano le persone per imporre il loro dio assassino e criminale. Ebbene, c'è un articolo di Galimberti a proposito, confronto fra tradizione e la modernità, quando sono in gioco vita e morte, quel mondo pagano finito nel cristianesimo. Dice Galimberti, dalla Repubblica del 30 ottobre 2007, morti viventi che si aggirano per le contrade, vivi impauriti che si coprono il volto con maschere, terrorizzati per spaventare i morti e tenerli lontani. Questa è Halloween, una festa pagana diffusa fra le popolazioni del nord Europa a partire dal 4000 a.C., riconvertita dal cristianesimo nel 600 d.C. nella festa dei santi, con particolare riferimento ai cristiani uccisi in nome della fede, seguita la festa in onore dei morti. Due culture che si scontrano e che si sovrappongono, due temporalità che si contaminano e nella contaminazione confliggono. Halloween non è il carnevale, festa della sovrabbondanza prima della penuria quaresimale. Halloween mette in scena il gioco della vita e della morte, in un tripudio beffardo e grottesco, perché se la vita è uno stupido scherzo, possiamo berci sopra oltre ogni misura. Per questo la modernità, che ancora abita la cultura cristiana, senza però più credere nella propria salvezza, mette in scena lo spettacolo della morte, deridendola con ogni sorta di scherzo. Nulla della tragedia greca che si consegna al destino, per crudele che sia. Nulla della pietas romana che onora il defunto e lo propizia. Halloween guarda lo spegnersi autunnale della natura come metafora della condizione umana e reagisce a questa tristezza mettendo in scena una gioia macabra. In realtà Halloween mette in scena la gioia della vita. È proprio con la gioia della vita che io voglio chiudere questa rassegna stampa. Una rassegna stampa che è stata piuttosto corposa, con notizie diverse, accavallate, riprese e rimescolate, forse esattamente come è la vita stessa, dove nulla è mai uguale, dove tutto si ripete e si ripresenta in un caleidoscopio continuo di rappresentazioni sceniche. Ma questa in fondo è la vita come la vive il pagano. Non è una vita ordinata, non è una vita lineare, non è un ordine delle notizie, ma è quell'insieme misto che forma l'uomo, che forma la sua visione della sua vita. E con questo io oggi, 4 novembre 2007, ho finito la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, trattando le notizie date dalla stampa dal punto di vista del paganesimo politeista e dal punto di vista della stregoneria. Arrivederci a tutti per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao.